faccio come ieri, ma un po' il ghiaccio.
Grazie, grazie.
Cioè, sarebbe logico, ma
allora me le segno.
Allora, la prima è questa. Ieri ci veniva detto, una delle cose che ci veniva detto era che in fondo il sistema Italia dice sì, la disoccupazione cresce, andrà a continuare a crescere, rassegnatevi così, cioè non si discute, però di per sé il sistema Italia regge perché raschia in fondo del barile, no? Perché in fondo tutti lo sappiamo, non si dice, ma l'Italia si regge sul nero, sul reddito, piccolo e medio reddito da bot, dall'alloggio in più comprato, eccetera. E è anche giusto che si smetta di avere tutto questo accantonamento. Su questo accantonamento si sta raschiando, si sta erodendo, ma questo consente di reggere, no? Ci veniva un po' detto questa cosa qua. E a me sembra, come dire, che in questa valutazione che ieri ci ha un po' lasciato perplessi, ecco. Però c'è un dato anche positivo, evidentemente, no? E mi sembrava, non so se il parallelo è legittimo, che quello che oggi ci viene detto sul piano più delle dinamiche psicologiche è che in fondo la concentrazione sul lavoro come unico dato è sempre sbagliata, nel senso che è un dato, che ha un peso significativo, ma che ci sono altri elementi sia di risorse o di creazione di difficoltà, cioè che possono giocare in positivo e in negativo, ma c'è un barile da cui trarre, no? Nel caso del dato che ci veniva detto oggi, c'è appunto la rete familiare, la rete sociale, eccetera. Ora, la mia domanda è questa, no? Se capisco bene anche l'orientamento di analisi dal punto di vista psicologico, ho qualche difficoltà un po' di più a capirla quella di ieri, e cioè, adesso traduco, in tutto questo però c'è una dimensione politica, cioè c'è, capisco non è una domanda propria, no? Ma per mettere tutta la questione, no? Cioè, il welfare ad esempio nel caso delle reti è all'ultimo posto, no? Sembra che si giochi sempre in casa, no? Che uno si è messo da parte i bot, si salva con i bot, se ha una buona famiglia si regge sulla famiglia, no? E chi non ha fatto la formichina peggio per lui, no? Adesso banalizzando, no? Allora io trovo che questo è un elemento che mi interpella molto, perché il lavoro è proprio il punto dove il privato, la biografia, il mio tempo, le mie giornate, le mie attese di vita, eccetera, si incontrano con un'oggettivazione pubblica, no? Con un riconoscimento sociale, con dei nomi, con dei ruoli, con una professionalità. Uno ti dice te che mestiere fai e tu rispondi in un modo che lui capisce, no? Faccio insegnare. Cioè, è proprio il punto di contatto, no? Tra io, no? E la circolabilità di questo valore. Dunque mi sembrerebbe il luogo privilegiato della politica da questo punto di vista, non so se riesco a spiegare. Questa è un po' la prima cosa. La seconda, le cose dette rispetto al problema limite, cioè il caso della disoccupazione, soprattutto la disoccupazione traumatica, hanno, secondo me, è legittimo dire che hanno, dal suo punto di vista, una rispecchiabilità seppure di grado diverso anche in situazioni ordinarie in cui il lavoro non si perde. Faccio un esempio: ormai l'esperienza di lavoro rischia di essere vissuta non della perdita del lavoro, ma del lavoro in termini di stress come una costante necessità di lavorare una perdita, la perdita della possibilità di lavorare bene, la perdita della possibilità di avere una soddisfazione, un riconoscimento dal lavoro, eccetera. E quindi, ad esempio, quei passaggi, mi veniva in mente ragionando sui passaggi dell'elaborazione del lutto, la crescita dell'aggressività sui luoghi di lavoro, della microconflittualità, è folle, no? Perché c'è sempre da elaborare questa cosa che io, se fosse per me, questo lavoro mi realizzerebbe, farei questo, avrebbe questo senso, eccetera. Ma in realtà non è mai così, no? E quindi devo sempre elaborare questa fatica pazzesca, no? Allora, si può leggere in termini più di normalità lo stesso tipo di carico o tipi analoghi di carico, no? E terza e ultima questione, che già ho posto ieri, che ovviamente mi interessa molto biograficamente, ma ognuno può giocare gli interessi che ha. Cioè, a me pare che da una parte c'è una generazione di ultra sessantenni che sono quelli che sono già andati in pensione, in genere con condizioni ancora buone, così. Dall'altra ci sono i trentenni che hanno appunto prospettive diverse, ma anche una possibilità forse di volgere alcuni cambiamenti in risorsa. In mezzo c'è sto cavolo di generazione che sarebbe quella dei cinquantenni attuali, che deve mantenere i figli fino a 30 anni, cioè i genitori che non muoiono, e quindi finché lui va in pensione ci avrà comunque dei genitori anziani da mantenere, cioè c'ha un sopraccarico di responsabilità, è stato educato in un'etica, giustamente diceva calvinista, per correttezza, io però da queste parti direi cavuriana, cioè, noi non siamo calvinisti, ma cavuriani sì, però, e quindi no, in quest'etica del lavoro come un investimento anche di identità molto potente, di un dovere, no? E che adesso c'hai 50 anni e ti dicono, mi dispiace, il mercato del lavoro è cambiato, non bisogna più avere tutte queste aspettative, no? Nel frattempo hai fatto il mutuo, c'hai un figlio su cui l'istruzione, per esempio, l'investimento in istruzione, i miei hanno investito per far laureare me, ma per loro, il giorno che mi hanno fatto laureare, avevano compiuto il loro compito, no? In un sistema pubblico, certo, il mio dovere era studiare, no? E quindi giù duro a raggiungere il massimo dei risultati, però in un sistema pubblico, perfetto. Chiunque di noi sa che se suo figlio fa solo il percorso di istruzione pubblica, non fa almeno tra gli Stati d'Inghilterra, un master da qualche, cioè dove l'investimento sull'istruzione, per esempio, delle giovani generazioni necessariamente cresce e dura più a lungo, no? Dall'altra parte, appunto, l'allungamento della vita pone il problema delle famiglie d'origine, ti trovi in mezzo e magari a 50 anni perdi il lavoro. No, adesso è chiaro, sto facendo ipotesi più nera, ma il sovraccarico su questa generazione qui di passaggio mi sembra veramente un sovraccarico in questo momento molto pesante da elaborare, forse uno dei motivi per cui ci siamo posti questo problema, perché stiamo più o meno a una quell'età, no? In cui non ricevi una gratificazione, anche se non lo perdi il lavoro, ma come dire, cominci a desiderare di trarre dei risultati, ed è sempre più difficile, senza di carriera o di, se va già bene se non lo perdi il lavoro, no? Da una parte, e dall'altra hai una crescita di responsabilità. Allora lì mi sembra che forse una parola in più potrebbe essere interessante. Basta.
E sono già tre.
Io ho una questione sempre collegata a ieri. Ieri il relatore ci ha detto che, ci ha fatto notare che sostanzialmente un dato che è effettivo, cioè che in Italia e in Europa negli ultimi 20 anni il conflitto sociale è quasi inesistente, no? Almeno in Italia si vede abbastanza. E ci diceva una cosa che a me ha lasciato molto perplesso, cioè dice, ma perché in fondo stiamo abbastanza bene, no? Quindi se si sta bene non c'è motivo di conflitto sociale. Le sue riflessioni di oggi sulla rabbia, sulla depressione come rabbia rivolta verso di sé, mi faceva invece forse pensare che non, cioè che c'è poco conflitto sociale perché siamo una società depressa, no? O magari depressa e in parte anche benestante, no? E in cui le due cose si sommano, e direi forse una terza, anche lo fanno notare molti studi, una società frammentata, no? Cioè dove come dire, le forze sono non connesse tra di loro, ma ognuno se la sfanga un po' come può nella vita, e quindi anche la dimensione del conflitto, se c'è, è a livello, diciamo, privato, micro conflitto, anche sul lavoro, eccetera, ma non trovo un'espressione sociale. Volevo, così da parte sua, avere anche un punto di vista su questo aspetto qui, no? Perché mi sembrava che l'affermazione di ieri fosse eccessivamente semplificatoria, no?
Grazie.
Allora, io brevissimo intervento, ma un pochino sulla scia e sull'onda degli interventi precedenti. Ho portato qui un testo di un'intervista a Nerina Ghirindin, che per la verità non conoscevo prima, nemmeno come Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie,
e collabora con noi, col gruppo
dell'Università degli Studi di Torino. Allora, a maggior ragione.
Nerina Ghirindin. È docente di economia.
E comunque è stata intervistata e riporta un sondaggio pubblicato, non so bene insomma da quale agenzia, ma credo che l'autorevolezza di chi è stato intervistato insomma, in qualche modo garantisca sulla serietà di questo sondaggio. E dice, un sondaggio pubblicato in questi giorni riporta che circa il 70% degli italiani preferisce una riduzione dei servizi sociali piuttosto che un aumento delle imposte. E si pone una serie di domande sulla ragione di questa valutazione. dice: sembra esserci un'idea dell'assistenza ancora rivolta a pochi emarginati, privi di diritti, nei confronti dei quali gli interventi sono frutto di scelte individuali comunque sempre sufficienti e non di politiche sociali universalistiche. Forse siamo di fronte a un'involuzione culturale connaturata al periodo di difficoltà che il Paese sta attraversando, che risente di luoghi comuni, spesso ampiamente diffusi dai media, che guarda l'impostazione fiscale a prescindere dall'uso che se ne fa del prelievo. Io trovo che questo dato è estremamente indicativo e culturalmente significativo sulla base anche delle considerazioni che si facevano ieri e questa mattina. Cioè, mi pare che insomma, culturalmente, dal punto di vista della società, comincia ad esserci appena adesso la percezione di una crisi che incombe e che si farà sempre più grave, ma che molti o rimuovono psicologicamente perché è preoccupante, oppure culturalmente sono privi degli elementi sufficienti per un'analisi, per una lettura. Ma rispetto di nuovo allora al tema di un sistema universalistico che vuol dire welfare in questo paese, effettivamente prima si diceva che anche ieri io la domanda che avevo posto andava in quella direzione, cioè se non c'è un welfare che compensi un dato oggettivo di gravità del genere come quello che è stato analizzato relativamente al lavoro, comunque si sa che in prospettiva ancora la disoccupazione peggiorerà, almeno per l'anno prossimo e credo ancora l'anno seguente, almeno queste sembrano essere le previsioni. Mentre per esempio nell'ambito della sanità i livelli essenziali di LEA, no? Sono di assistenza sanitaria, sono comunque stati definiti, nell'ambito del sociale non esistono, cioè i livelli essenziali di assistenza non sono mai stati definiti. Quindi adesso quello che preoccupa è che in assenza di questi riferimenti, di parametri, i tagli siano comunque letti come necessari e comunque da subire, accettare o subire, visto che la situazione non consente altro. Infatti, poco dopo viene detto che i cittadini ne risentiranno soprattutto perché sarà definitivamente affossata la rete integrata dei servizi sociali, che in realtà non è mai decollata in questo paese se non per qualche lodevole iniziativa regionale. Per esempio, per quanto riguarda la regione Piemonte, mi pare che invece questo livello, comunque sul piano del conseguimento, del soddisfacimento insomma del bisogno, sia stato portato avanti, cioè una cultura sia stata faticosamente costruita, che si siano create condizioni per cui i servizi socioassistenziali hanno funzionato discretamente bene, con differenze proprio a macchia di leopardo rispetto ai territori. Questa è una preoccupazione, secondo me, estremamente grave per il futuro, da questo punto di vista. Invece, sulle problematiche giovanili, erano un po' le domande che io facevo prima nell'intervallo, io mi ritengo soddisfatta dal tipo di analisi che ha fatto e delle indicazioni che ci ha dato, anche un po' per facilità, insomma, rispetto a. E anche a questa sindrome di Paterino, cioè quella a cui io
rispetto.
Io volevo semplicemente dire che l'identificazione della persona nella professione o nel lavoro ha rivalutato l'articolo 1 della Costituzione, che ieri sembrava un po' almeno io l'avevo detto un po' parlare del discorso che
l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.
Sì, ma oggi mi sembra che viene forse c'è importante questa affermazione per forse.
Io complementavo la domanda di Carlo.
Passo più forte.
Complementavo la domanda di Carlo sulla riflessione, sulla depressione, sull'influenza a livello di società, se si poteva espanderlo anche a livello europeo, eventualmente in confronto al mondo anglosassone. Cioè, io ne ho tanto a che fare con degli americani per lavoro, così mi piaceva un po' capire come in un mondo diverso si rifletta l'assenza o meno di conflitti sociali, l'aumento invece di violenza magari privata che sta iniziando qui e magari nel mondo anglosassone è molto più forte che non da noi, suicidi, queste cose.
Forte,
sì, fortissimo. Rispetto alla questione della rete sociale di supporto alle persone, alle famiglie in situazioni di difficoltà, cioè il ruolo, secondo lei, delle associazioni di volontariato, io vedo che in provincia di Cuneo mi sembra che ci siano, proprio anche per merito del consorzio socioassistenziale che opera su questo territorio, ci sia un fermento di associazioni a servizio delle famiglie, del benessere, che cercano di creare una rete di supporto alle famiglie agendo su vari livelli. Mi sembra che sia un grosso fermento e mi domandavo se questo fermento è effettivamente numericamente consistente anche in altre zone a livello nazionale, che peso può avere, no? Che significato può avere questo tipo di ricerca di anticorpi che la società sta mettendo in piedi spontaneamente, sostanzialmente, no? Cioè, senza l'aiuto, mi sembra, di grossi interventi da parte dello Stato, che di queste cose forse non è che si preoccupa. Grazie.
Ok.
Io vorrei fare una domanda, spero di essere chiaro, parliamo di chi ha perso il lavoro, di situazioni di difficoltà, invece spostare un attimo riguardo chi ha il lavoro, si ripete più volte che adesso c'è un modo di lavorare diverso, cioè se non c'è un momento in cui si lavora tanto, si lavora di meno, ma in un modo diverso, più intenso. Tutti dicono il lavoro è stressante. Allora parlare un pochettino di delle problematiche attuali di chi ha il lavoro stressante, nel senso che io credo che ci sia questo problema, no? Cos'è, di nuovo guardando all'esperienza personale, uno dice cose che magari le sulla pelle, no? Io ho lavorato a lungo nell'industria e ho visto specialmente nelle altre professionalità ritmi di lavoro veramente intensissimi che tendono a veramente spezzare, no, le persone. Poi ciascuno la dice a suo modo. Credo che questa sia una tendenza che proprio anche come cristiani ci deve interrogare, nel senso, di fronte a questo modo di lavorare, qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere? Se uno che entra alle 8 di mattina e scrive 9 della sera tutti i giorni, non va bene, però è consueto, specialmente nelle altre professionalità. Se hai due parole su questo.
Ci fermiamo?
Sì.
Ok, sì. Cerco di andare per ordine, ce la faccio. Primo ragionamento: la disoccupazione cresce, è stato detto ieri, ma il sistema Italia comunque tiene perché ha delle risorse sommerse, diciamo. C'è una dimensione politica in tutto ciò, si diceva. Sì, io penso che, come dire, questo si lega poi ad altre domande, anche quella sul sondaggio, sulla tassazione, eccetera. Io penso che, come dire, se ne debba uscire da questa situazione, che critica in Italia ormai. Diciamo, dalla metà degli anni Ottanta c'è stata una gigantesca redistribuzione del reddito dal lavoro dipendente al profitto e alla rendita. Okay? Per cui la forbice tra pochi che hanno tanto e molti che hanno sempre meno in Italia ormai da 20 anni è andata a aumentare. Quindi, diciamo, quello che era successo negli anni 70, una redistribuzione del reddito inversa, cioè a favore del lavoro dipendente, quindi una società più egualitaria, non solo perché a quel punto i dipendenti rapportati ad oggi, il lavoro dipendente guadagnava di più di oggi. Oggi si è impoverito, eh? Oggi si è impoverito, ma anche attraverso tutta un insieme di vantaggi secondari che oggi facciamo fatica a mantenere. Cioè, pensate al prodotto più importante, sia sotto profilo materiale e simbolico, che è la conquista negli anni 70 del sistema sanitario nazionale per tutti, no? Per cui a ciascuno viene dato secondo il suo bisogno, non ha bisogno di secondo di quanto ha. Difendere il sistema sanitario nazionale oggi come opportunità di ridistribuzione di reddito, perlomeno sulla mancanza di salute, questo oggi diventa prioritario. E proprio la Dirindin fa tutta una serie di analisi, lei ha messo in piedi un'associazione chiamata SOS Salute, in cui si cerca di contrastare invece un attacco di erosione del sistema sanitario nazionale sotto diversi aspetti, tra cui il più importante è quello di un sotterraneo movimento, però che incide in continuazione, che va verso la privatizzazione di piccoli pezzi, no? Di piccoli pezzi. Allora la dimensione politica è problema, perché i cittadini dicono meglio meno welfare piuttosto che più tasse? È perché il problema è che le tasse in Italia, le tasse sono sui lavoratori. Il problema è che invece bisognerebbe tassare fortemente da un certo reddito in su. C'è una parte del centrodestra che sa parlare benissimo la pancia dei cittadini. Non so se qualcuno di voi ha letto ieri le dichiarazioni del sindaco Alemanno di fronte al fatto che le autostrade non solo aumentano i pedaggi, ma aumentano anche i caselli sulle tangenziali. Lui ha dato una risposta che non è da sindaco, però si rivolgeva alla pancia dei cittadini: se mettono il casello sulla tangenziale di Roma io lo sfondo, ok? Allora, questo per dire che cosa? Per dire che la tassazione, soprattutto quella indiretta, con gli aumenti a tutte quelle che una volta erano servizi pubblici e che sono stati via via privatizzati, la raccolta dei rifiuti, l'acqua, appunto, la benzina, i trasporti, eccetera, tendono sempre a tassare, impoverire quello che è un ceto medio che si sta impoverendo, oltre che i ceti più deboli, i ceti più poveri, no? Qui il problema è far sì che avvenga di nuovo una redistribuzione del reddito dal profitto, dalla rendita al lavoro dipendente. E quindi la tassazione non va posta in maniera indiscriminata, va posta in maniera molto progressiva. E quindi cioè, i soldi, la crisi o un'opportunità per creare più solidarietà, o altrimenti chi ne esce a pezzi sono quelli che hanno meno strumenti dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. Allora, questa è un'occasione, la crisi dovrebbe essere un'occasione di redistribuzione del reddito e di redistribuzione degli indirizzi della nostra economia. Io faccio parte della minoranza che pensa che la green economy dovrebbe essere rilanciata dalla crisi, anche come opportunità di uscita dalla crisi, no? Vengono in genere, appunto, chi lo propone etichettato come sognatore al di fuori del corso della storia, eccetera eccetera eccetera. D'altra parte c'è la speranza che la globalizzazione, così come si è manifestata in questi anni come delocalizzazione del lavoro dove il lavoro costa meno, trovi un argine. Cioè il fatto che in Cina i lavoratori stiano organizzando e stiano ottenendo salari più congrui, questo porrà anche fine a questo dislivello nei limiti del possibile. Per cui cioè, se in Italia fosse passata pienamente la Bolkestein, cioè la direttiva dell'Unione Europea per cui i lavoratori stranieri che lavorano nel nostro paese avrebbero diritto ai salari dei loro paesi, cioè vorrebbe dire, noi, l'effetto positivo, diciamo, della globalizzazione l'avremo quando le merci e i salari, diciamo, prodotti nei paesi più poveri riusciranno ad essere anche come costi, tra virgolette, competitivi rispetto a quelli dei paesi ricchi, no? E quindi introdurremo forse altre logiche che non sono, secondo me, ancora da mercato selvaggio che non tutela i diritti delle persone. Quindi sì, il luogo di lavoro secondo me dovrebbe essere il luogo privilegiato della politica e il luogo privilegiato di un conflitto, di un conflitto e quindi di una rabbia collettiva indirizzata e quindi canalizzata e quindi produttiva, con l'obiettivo che è quello di ottenere di nuovo una redistribuzione del reddito, perché l'uguaglianza che in Italia, la maggiore uguaglianza, no? Sempre relativa, però una maggiore uguaglianza che c'era in Italia negli anni 70, oggi non c'è più, e bisogna in qualche modo far sì che invece le risorse, sia come reddito e sia come servizi, siano di nuovo alla portata di tutti. Quindi il rischio è che si esca dalla crisi non con una maggiore, cioè, siamo tutti un po' più poveri, ma non ci sono gli esclusi, o perlomeno li conteniamo. Il problema è che oggi invece si esca con meno welfare e più esclusi, e questo non lo dobbiamo permettere, secondo me. Quindi, al di là delle appartenenze politiche di ciascuno, cioè, secondo me dovrebbe essere un sentiero comune delle persone oneste che non accettano che ci sia questa ingiustizia, fondamentalmente, dove che a pagare di più la crisi siano appunto quelli che ho detto prima. Interessante la questione della domanda delle mini perdite anche per chi lavora l'ha tenuto, no? Nel senso che intanto abbiamo una perdita di reddito, e questi lo sanno, una perdita di reddito, cioè questo lo sanno sia i lavori dipendenti del privato, a meno che non siano manager, che i lavori dipendenti del pubblico. Capacità di potere d'acquisto è diminuita. Se poi è un lavoro precario, è automaticamente diminuita del 30%, tra il 20 e il 30% di un lavoro stabile. Un supplente adesso si sogna che viene pagato durante le ferie, cioè pagato per le ore che fa, eccetera, eccetera. Mancato riconoscimento, ci sono certi lavori su cui tu sei riconosciuto solo per la prestazione che dai, ti do un guadagno, punto e basta, cioè non c'è nessun riconoscimento sociale, no? E poi soprattutto peggiorate condizioni di lavoro. Guardate il dato degli infortuni sul lavoro, dove c'è il rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità fisica, ma peggiorate condizioni di lavoro anche nelle scuole. Cioè, se gli insegnanti diminuiscono e il numero degli alunni aumenta, è chiaro che diventa più difficile lavorare bene in quelle condizioni, quindi lo stress aumenta. Quindi questo produce più, come dire, nervosismo, minore investimento sul proprio lavoro, desideri di fuga, atteggiamenti opportunistici, prevalenza del fai da te, minore investimento nelle squadre di lavoro e sull'equipe, diciamo riduzione dell'attività di volontariato che ciascuno dava sul proprio lavoro, che molto spesso è indispensabile per migliorare la qualità del proprio lavoro, se non addirittura per far funzionare il tutto, no? E quindi il conflitto dove si dirige? Le tre domande le ho segnate. C'è meno conflitto perché stiamo meglio? No, stiamo peggio. La maggioranza delle persone sta peggio e nonostante che stia peggio non produce conflitto e non produce conflitto produttivo. Uno, perché è più depressa e quindi incassa se la sbriga da sé, bene o male, ma soprattutto perché il conflitto prende altre strade, prende le strade del conflitto come ordine di beccata, e quindi come ordine di beccata all'interno di un pollaio, cioè quindi ce la si prende sempre con l'ultimo arrivato. Oggi il conflitto è verso gli stranieri, e quindi che rappresentazione c'è sul fatto che gli stranieri sono venuti a portare reddito e a fare i lavori che molti italiani non fanno più? Io sono di ritorno dal Veneto e lì adesso sono un po' in crisi anche loro, ma c'è una parte del Vicentino dove conciano le pelli eccetera, ma non c'è un italiano, sono tutti pakistani, sono tutti bengalesi che fanno il lavoro in quelle condizioni dove ci si ammala anche fondamentalmente, no? Dove le garanzie sindacali sono tendenzialmente a zero e dove guadagnano giusto per mangiare. Quindi fanno tanti lavori difficili, molto spesso in nero, e tengono in piedi la nostra economia e l'economia dei loro paesi. La nazione con il Marocco, le rimesse degli immigrati sono la seconda fonte di reddito del paese dopo l'industria dei fosfati, okay? Quindi il ruolo degli immigrati oggi è vitale per i paesi industrializzati e per quelli che non lo sono. Il riconoscimento sociale di questa funzione zero nei nostri paesi, anzi su di loro si dirige il conflitto, si dirige l'aggressività, si dirigono le frustrazioni di tutti. Quindi da una parte una frantumazione del conflitto come guerra tra poveri e non in senso produttivo per ottenere una vera redistribuzione del reddito in Italia, una società un po' più uguale, un po' più giusta. Non si vuole livellata, ma cioè, la si vorrebbe come la Svezia, la si vorrebbe come in altri paesi dove chi ha tanto viene giustamente tassato di più. Se non vuoi stare nel suo paese se ne va via, come dire. Quindi questo è un problema che si pone, altrimenti il conflitto si privatizza, e quindi l'aumento di tutti si privatizza, cioè prende le strade delle affettività e delle paranoie personali, per cui il conflitto in famiglia è straaumentato. I conflitti nei condomini sono straaumentati. Noi abbiamo due centri di mediazione di conflitti a Torino, continuano ad arrivare condomini che in qualche modo se la prendono con tutti e con tutti, dal gatto del vicino alla tegola non riparata, cioè, ma montano su delle biciclette su cui è chiaro che lì c'è tutta un'aggressività che arriva da altrove, no? E quindi il micro conflitto familiare, di condominio, di quartiere, etnico e così via. Quindi la grande difficoltà oggi invece è raccogliere questa conflittualità e indirizzarla in senso produttivo. Questa è la grande difficoltà che non si riesce a fare. Perché? Perché nello stesso tempo siamo molto addormentati, no? In parte rassegnati e in parte narcotizzati. Sul narcotizzati da che lascio il punto interrogativo, ognuno fa le sue considerazioni. Come genitori e come educatori, quali battaglie stiamo facendo per il miglioramento della TV, almeno quella pubblica? Anche qui completamente. Oggi si dice che l'agenzia più importante di socializzazione non è più nella famiglia, nella scuola, ma sono i mass media, e non li teniamo sotto controllo? Lasciamo che anche loro viaggino sul mercato dell'audience? Perché i programmi che sono più gettonati sono quelli che raccolgono più soldi di pubblicità, e quindi lasciamo che sia il mercato a decidere qual è il livello culturale che vogliamo proporre. Su questo conflittualità zero, conflittualità zero. Intanto sì, c'è qualche segmento di qualche unione di consumatori che segnala qualche cosa, ma cioè, non, Ahimè, questo è il reale segno di debolezza. Questo è il reale segno di debolezza. E così avviene anche altrove, cioè anche negli altri paesi, cioè il conflitto si esprime in queste direzioni oppure si internazionalizza nel senso che appunto non regge lo stress della campagna. Quindi a livello internazionale il conflitto culturale, il conflitto religioso, ad esempio col mondo musulmano, rischiamo con quello che è successo non solo di fare una battaglia al terrorismo, ma di alimentare il retroterra del terrorismo facendo un conflitto tra culture. Quindi è chiaro che questo catalizza tutta una serie di aggressività, ma questi non sono argomenti miei, sono poi opinioni anche personali e non voglio entrare ulteriormente in questa questione. Un'altra domanda, le tre generazioni, la generazione degli ultra 60 garantita che però invecchia, quella dei quasi trentenni defuturizzati e in mezzo i 45enni che si sbattono perché si occupano sia dei genitori che dei figli e nello stesso tempo non sanno neanche bene a loro che cosa succederà. Bella domanda. Quindi c'è un sovraccarico su questa generazione intermedia. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Per questa generazione è una cosa che non manca il senso da dare alle loro vite, nel senso che... E quindi diciamo il bicchiere mezzo pieno, che c'è un senso di indispensabilità, senza di me tutto crolla. Questo sicuramente può sovraccaricare, però l'operazione che si dovrebbe fare è qual è? È produrre le condivisioni possibili, sia con la generazione che invecchia, che sta sopra di voi, con le quali ok, c'è bisogno di assistenza, magari riusciamo a fare a meno della badante, però i redditi da pensione vengono ampiamente redistribuiti all'interno della parlamento a favore dell'ultima generazione. D'altra parte, all'ultima generazione, col cavolo la sindrome di Paperino, cioè, quindi cose da fare ce ne sono, coi nonni e coi bisnonni una mano ce la date, no? E quindi, come dire, il rischio della generazione intermedia è di farsi carico di tutto, no? Invece, si è volano fondamentale, però come facciamo circolare una suddivisione del lavoro e una suddivisione delle risposte? Cioè, in mancanza di uno Stato si crea un microstato di reciprocità generazionale su cui i diritti e i doveri sono ben distribuiti. Ecco, l'attenzione che dobbiamo avere è questa, secondo me, perché allora diventa anche una buona palestra educativa questa situazione. L'Italia è una repubblica fondata ancora sul lavoro? Dobbiamo fare in modo che sia così. Dobbiamo fare in modo che sia così. Perché riuscire a invertire certi processi non solo produttivi ma anche culturali. Io sono d'accordo, poi per altri versi magari sono stato uno di quelli che comincia alle 8 del mattino e finisce alle 9 di sera, no? Però su altri versanti. Però questa deve essere una libera scelta, non un must produttivo, culturale, perché altrimenti metti a rischio la progressione di carriera o il lavoro stesso se non lo fai, no? Allora non ha senso un lavoro stressato in questi termini, perché è vero, qualcuno lo diceva, aumentano gli stress sul lavoro, ritmi, orari, ma soprattutto richieste. Io che tendenzialmente mi occupo di droghe, nella mia vita professionale, è uscito anni fa da Feltrinelli un libro di Gunther Ahmens, il quale ha il titolo, ha un titolo così, mi viene in mente esattamente, ma come dire, come se le droghe, quelle illegali e quelle legali, quindi compresi anche gli psicofarmaci, fossero oggi non una realtà di alcuni, diciamo, gli inglesi li chiamano sensation seekers, di ricercatori di sensazioni, quindi di alcune frange giovanili, eccetera, ma la sua analisi è che diventano, il titolo è No Drugs, No Future, cioè non c'è futuro senza droghe, ma diventano invece indispensabili ai meccanismi dei funzionamenti della quotidianità per tutti. E il lavoro, se diventa troppo richiedente, troppo stressante, troppo impossibile da stare al passo rispetto agli obiettivi che si devono raggiungere, sia quelli espliciti che quelli impliciti, molto spesso non ce la si fa e abbiamo bisogno di ricorrere alla chimica come stampella che ci consente di reggere queste prestazioni. Poi lui l'analisi l'allarga da quella in ambito lavorativo a quella in ambito sociale più complessivo, no? Per cui dice che anche alcuni rapporti privati diventano molto spesso così stressanti che non si riescono a reggere se non con certe modalità. E allora bisognerebbe recuperare alcune culture che risalgono al vecchio detto est modus in rebus, quindi come dire, alcune culture della moderazione su tutto, non solo sui consumi, no? Ma anche sull'accanimento lavorativo per i meno che oggi lavorano, no? E quindi una redistribuzione dei tempi di lavoro, e quindi che senso ha che alcuni debbano lavorare 10 giornate e intanto la disoccupazione aumenta, in particolare poi soprattutto la disoccupazione giovanile, l'ultimo dato ce la dà il 30%, cioè un dato molto alto rispetto a un dato generale che, considerando la cassa integrazione, arriva al 12%, il dato giovanile arriva al 30%, il dato preoccupante è quello giovanile, cioè, ma che rispetto a queste adolescenze prolungatissime che arrivano alle soglie dei 30 anni e anche oltre, cioè se non c'è una buona socializzazione al lavoro, appunto, che tipo di formazioni reali andiamo a creare, che tipo di adultità andiamo a creare. Ora, da questo punto di vista bisogna anche qui riuscire a pensare a una società più giusta, non solo in termini di distribuzione del reddito, ma anche in termini di distribuzione dei carichi. Perché, come qualcuno diceva, se la nostra identità è risucchiata da un'unica dimensione, come tutte le identità monodimensionali, quando quell'aspetto su cui si regge unico la nostra identità crolla, crolla tutto, eh? Cioè una personalità, una persona deve avere investimenti plurimi, ti crolla un pezzo, ne hai altri 4 che ti sorreggono, 3, 2, anche solo 1, ma sta in piedi. Se invece quello diventa l'unico pezzo che sorregge la tua identità, quando crolla non c'è possibilità di compensazione, c'è solo un trauma non facilmente risolvibile. Allora è chiaro che dove il lavoro è un aspetto importante della tua identità, ma non è il tutto, perché hai il tempo di investire anche sul resto. Ma se tu non hai il tempo di investire sul resto, il lavoro rischia di diventare un'istituzione totale. Un'istituzione totale in cui tu ci metti tutto dentro, soprattutto la tua affettività, alla fine. Perché non hai più tempo di distribuirla altrove. E quindi una redistribuzione anche su questo penso che sia inevitabile. Un'ultima domanda mi sembrava fosse sul ruolo delle associazioni di volontariato. Sono importantissime non solo per il famoso ruolo di sussidiarietà che hanno rispetto a un pubblico che fa difficoltà oggi a rispondere alle esigenze e ai bisogni delle persone, ma perché il loro ruolo è doppio, da una parte di aiuto alle persone, ai cittadini, con un volto di accoglienza che rispetta la dignità e quindi basato sul rispetto, quindi accoglie, aiuta e tenta nel piccolo una redistribuzione. Il problema è che non possono solo essere le persone di buona volontà su cui si toglie per dare agli altri. Uno, perché è insufficiente. Ahimè, non siamo la maggioranza, o perlomeno non siamo la maggioranza organizzata. E quindi è importante, però non può essere una testimonianza. No? Però è fondamentale, questa funzione non toglie nulla alla fondamentalità di questa funzione. Cioè, le persone di buona volontà, riunite in associazione, cominciano a redistribuire e quindi fanno attenzione ai consumi e sono attente a una maggiore essenzialità dei consumi e quindi evitare lo spreco. E da quello che ancora rimane, le associazioni di volontariato redistribuiscono, se non hanno risorse economiche, redistribuiscono rispetto al tempo che hanno a disposizione e quindi usano il loro tempo per fare queste cose. Quindi diciamo, questo versante rimane fondamentale, però deve essere in qualche modo coperto anche l'altro versante, rispetto alle istituzioni e rispetto alla politica, perché non è possibile che siano solo le persone di buona volontà, quindi riuniti in associazione, che facciano questo lavoro. Cioè, l'uscita dalla crisi oggi non è si fa tagliando il welfare, si fa aumentando il welfare e quindi costruendo accanto al sistema sanitario nazionale, che non deve essere demolito. E poi, scusate, ma se l'Italia dopo il Giappone è tra i primi due stati del mondo in cui la vita è più lunga, non è solo dovuto al clima mediterraneo, alla dieta mediterranea, è anche dovuto a un sistema di sicurezza nazionale sul piano sanitario che, nonostante tutti i limiti, nonostante le vergogne che ogni tanto qui là emergono, però tiene. Quello che manca in Italia è un sistema sociale che appunto si dà fondo alle risorse, diciamo, che giacciono, però queste, come dire, non si può pensare di andare a un loro esaurimento. Una classica sono le pensioni da lavoro di chi è andato in pensione, ed è noto che molti dei ragazzi che non trovano ancora lavoro stanno in famiglia perché ci sono le pensioni dei genitori, dei nonni, che in qualche modo consentono loro. Ma vi sembra un modo di far funzionare il sistema? Cioè, diamo. In Italia non esiste il reddito minimo di inserimento, non esiste un sussidio di disoccupazione che ti consenta, agganciato al reingresso al lavoro, ovviamente a politiche attive sul lavoro. Ma queste sono due questioni sociali fondamentali per far sì che l'Italia rimanga ancora una repubblica fondata sul lavoro, no? Allora, accanto al sistema sanitario nazionale bisogna costruire un welfare nazionale. Ripeto, la crisi può essere un'occasione di reddito. Quindi, secondo me, le associazioni hanno un ruolo fondamentale, però se non si politicizzano in senso forte e non richiedono alla politica di fare la sua parte, rischiano di non graffiare. E rischiano di essere ridotte a un ruolo puramente sussidiario, che non è da buttare assolutamente, però è riduttivo. E secondo me è tramite il mondo associativo oggi che forse si può ridare dignità a una politica. Io i miei amici dico sempre, ma io tendenzialmente voto in una certa direzione, però cioè, non mi costa rinunciare a votare in una certa direzione purché ci fosse ecco, una lista di persone che riesce a garantire l'onestà nella pubblica amministrazione, io voterei quella. Cioè, mi sembra che oggi la questione principale sia proprio la correttezza, l'onestà, la battaglia, l'illegalità di ogni tipo, senza la quale non c'è fondamento per costruire niente, no? Allora le associazioni in questo senso possono fare la loro parte, quindi io penso che pur essendo distribuite macchie di leopardo, e quindi non sono ahimè ovunque, sono territori più fortunati, Torino è un territorio fortunato, Cuneese è un territorio diciamo fortunato anche per tradizione, ma in altre zone, già in Lombardia è meno, se si scende poi in altre zone d'Italia.
Mi permetterei di inserirmi un attimo, perché il riferimento che faceva Mattia era di numerose associazioni, che alcune anche nuove, parecchie, che poi stimolate da un contesto nascono e si organizzano. Per esempio all'interno di questo consorzio a cui lui alludeva e dentro cui opero, le associazioni familiari intanto e non solo sono cresciute, si sono organizzate, ma la possibilità è proprio perché è ulteriore e perché sono integrate dentro un sistema che è quello consortile, che quindi è pubblico perché sono i comuni, no? Che si sono associati. Quindi dentro questa realtà il sistema integrato, sempre più integrato, funziona. E quindi le associazioni hanno intanto una loro progettualità, ma è una progettualità che si coordina dentro una progettualità più ampia e mirata, quindi fa sistema in qualche modo. Soltanto che il problema, per esempio, è che non si sa se i consorzi sopravviveranno, perché c'è un codicillo già della finanziaria del 2009 che dice che i consorzi di funzione, ci si interroga su che cosa significhi, dovrebbero essere aboliti, no? E quindi tu ti interroghi sul senso di queste politiche veramente. Constatata l'efficacia, constatato l'effetto che hanno dal punto di vista sociale, no? Proprio perché producono cultura sociale, in qualche modo anche dal punto di vista educativo, hanno un ruolo di integrazione, ecco, e di sostegno. Quindi il paradosso è questo.
Sì, io mi auguro che i consorzi non spariscano. Qualora dovessero, malauguratamente, ma spero di no, che non siano così le cose, sparire, importante è capire il lascito di auto-organizzazione che hanno, da cui si può ereditare.
Auto-organizzazione se non è affidato, no?
Sì, e d'altra parte se...
in qualche modo non ha la possibilità di proseguire, affidato al pubblico. Se tu hai costruito negli anni, hai fatto sistema, hai costruito anche modalità organizzative...
Sì, siamo di fronte a una grande contraddizione, no? Che da una parte si dice federalismo... D'altra parte abbiamo uno Stato sempre più centrato che decide su tutto. Allora, ecco, se sarà federalismo bisogna che sia in senso positivo. Ecco, quindi come possibilità che a livello locale si possano decidere le forme dell'organizzazione e quindi anche le forme della vita pubblica e degli strumenti che consentono la vita pubblica di andare. No, dicevo un lascito auto-organizzativo, perché in rete, così come tu le hai descritte, il ruolo delle associazioni in questo punto è pieno, no? Nel senso che, ad esempio, un'altra modalità con cui queste associazioni possono aiutare, ad esempio, non so, un esempio, ecco, tra i tanti, potrebbe essere quanto sono in grado di mettere in piedi e diffondere i gruppi di acquisto solidale, no? Che sono uno strumento di auto-organizzazione che fa cultura, che fa redistribuzione di risorse, e che in qualche modo dovrebbe anche incrociare una migliore qualità della vita, in questo senso della vita alimentare e così via, e anche della produzione alimentare, eccetera, no? Allora, riuscire a svolgere tutte queste funzioni che sono aggregative, che vanno in una certa direzione e che fanno cultura. Allora, da questo punto di vista, il ruolo dell'associazione è veramente un ruolo pieno, acquista tutto il significato importante e quindi di fatto fa anche politica, politica apartitica ovviamente, insomma, nel senso più alto.
Perché sono una messa in rete, fuori da...
Va bene. Grazie.
No, grazie a voi. Grazie. Vi auguro buon proseguimento. Troppo buono.